Lunedì 17 ottobre. Oggi, primo giorno di scuola. Passarono come un sogno quei 3 mesi di vacanza in campagna. Mia madre mi condusse questa mattina alla sezione Baretti a farmi iscrivere per la terza elementare. Io pensavo alla campagna e andavo di malavoglia. Tutte le strade brulicavano di ragazzi. Le 2 botteghe di libraio erano affollate di padri e di madri che compravano zaini, cartelle e quaderni, e davanti alla scuola s'accalcava tanta gente che il bidello e la guardia civica duravano fatica a tenere sgombra la porta. Vicino alla porta mi sentii toccare una spalla. Era il mio maestro della seconda, sempre allegro, coi suoi capelli rossi arruffati, che mi disse: «Dunque, Enrico, siamo separati per sempre?» Io lo sapevo bene, eppure mi fecero pena quelle parole. Entrammo a stento. Signore, signori, donne del popolo, operai, ufficiali, nonne, serve, tutti coi ragazzi per una mano e i libretti di promozione nell'altra, empivano la stanza d'entrata e le scale facendo un ronzio che pareva d'entrare in un teatro.
Così comincia il libro Cuore, con la prima pagina del diario di Enrico Bottini, alunno di una scuola di Torino, la sezione Baretti, nell'anno scolastico 1881-82, alunno immaginato da Edmondo De Amicis, ma modellato sui suoi figli e sugli alunni di quella scuola in cui egli abitualmente li accompagnava, la scuola Moncenisio, in via della Cittadella 3. Cuore uscì nel 1886 dall'editore Treves e fu subito un enorme successo. 40 edizioni entro l'anno di pubblicazione, 1 milione di copie già nel 1923, traduzioni in moltissime lingue. I lettori erano evidentemente toccati dalle emozioni che quelle storie suscitavano e il libro era innegabilmente ben costruito, con i suoi 3 livelli narrativi perfettamente incastonati: il genere diaristico, con il diario dello scolaro Enrico, il genere epistolare, con le lettere dei suoi familiari, il genere narrativo, con i drammatici e intensi racconti mensili. Pochi altri romanzi italiani suscitarono così viscerale amore o odio. Allo strepitoso successo di pubblico seguì, soprattutto nella critica dagli anni 60 agli anni 80 del Novecento, una sprezzante avversione che andava dal semplice sottolineare la retorica a tratti troppo larmoyante fino al compiaciuto dileggio di chi lo definiva bieco capolavoro ipocrita e perbenista o turpe esempio di pedagogia piccolo borghese. Attualmente i toni si sono più distesi, grazie anche a letture critiche nuove e contemporanee che ne rivalutano alcuni aspetti, oltre a quelli stilistici e formali anche quelli contenutistici, relativi ad esempio al valore civile e democratico dell'istruzione e dell'educazione. Sono andata a Torino per un'esplorazione sulle tracce dei luoghi di Cuore e per scoprire com'è ricordato oggi.
Eccomi, sono appena arrivata a Torino, sono uscita dalla stazione di Porta Nuova. Di fronte alla stazione c'è Piazza Carlo Felice. Ho attraversato la strada, sono nella Piazza Carlo Felice, in mezzo alla piazza ci sono dei giardini. Entro in questi giardini perché dentro c'è il monumento a Edmondo De Amicis. C'è un basso rilievo di Rubino, dello scultore Edoardo Rubino, che raffigura gli scolari di Cuore, e c'è il volto di Edmondo De Amicis e tante persone intorno al monumento in questo momento stanno giocando a carte.
Quello è Garibaldi.
Edmondo De Amicis.
No.
Chi è De Amicis? Adesso sono passati tanti anni, non mi ricordo. Mi pare che fosse di Pinerolo De Amicis, no?
Era ligure, però ha abitato a Torino.
Ah, ecco, mi ricordo. Però il libro Cuore, questi bambini, sono i nostri ricordi, almeno i miei per l'età.
Scusate ragazze se vi interrompo, sto facendo un documentario su De Amicis, lì c'è il suo monumento. A voi dice qualcosa Edmondo De Amicis?
Questa relazione che appunto i bambini ebbero con questo maestro, è il maestro che si prendeva cura di certi casi disagiati. mi ha colpito particolarmente, vorrei farci la mia professione.
Che professione vuoi fare?
No, vabbè, ho finito di studiare psicologia clinica, adesso sto facendo il tirocinio, appunto per occuparmi di determinati casi.
Tu sei, di dove sei?
Di Rosolini, provincia di Siracusa, siciliana.
Buongiorno, posso chiedervi se conoscete Edmondo De Amicis, che è lo scrittore a cui hanno fatto quel monumento?
Certamente, lo abbiamo conosciuto e da bambini abbiamo sempre letto i testi per l'infanzia, sicché io penso un modo né più né meno di essere cristiani, anche se magari lui non era proprio un teologo, a un certo punto insegnava a volersi bene, a ricordare delle persone, l'amicizia con Garrone, è una cosa molto bella. Io infatti me lo ricordo da piccolo, uno dei pochi libri che mi ricordo veramente, ne ho letti più di 2500, però questo mi è rimasto perché vuol dire insegnare agli altri a voler bene, a rispettare, credere nel valore della libertà, dell'amicizia, nel rispetto reciproco. Questo è molto molto importante. Purtroppo oggi l'80% se n'è dimenticato e quello è tragico,
In pochi minuti di testimonianze raccolte possiamo notare alcune cose cruciali. Innanzitutto che a De Amicis avrebbe fatto piacere essere scambiato per Garibaldi, visto che retrodatò di qualche anno le vicende raccontate per avere la possibilità di inserire, nel giugno dell'82, la lettera epica del padre di Enrico sulla morte di Garibaldi.
Era forte, biondo, bello. Sui campi di battaglia era un fulmine, negli affetti un fanciullo. Nei dolori un santo.
E poi lo abbiamo sentito, gli accenti delle persone intervistate nei giardini di Piazza Carlo Felice ci riconducono a Torino, ma anche alla Toscana, alla Sicilia e a varie altre regioni. Questa natura unita e composita di lingue e di culture è la storia d'Italia e al centro di cuore c'è proprio la Torino che celebra la storia di una nuova nazione, l'Italia post-risorgimentale.
Ieri sera, mentre il maestro ci dava notizie del povero Robetti che dovrà camminare un pezzo con le stampelle, entrò il direttore con un nuovo iscritto. Un ragazzo di viso molto bruno, coi capelli neri, con gli occhi grandi e neri, con le sopracciglia folte e raggiunte sulla fronte. Tutto vestito di scuro, con una cintura di marocchino nero intorno alla vita. Il direttore, dopo aver parlato nell'orecchio al maestro, se ne uscì, lasciandogli accanto il ragazzo che guardava noi con quegli occhioni neri come spaurito. Allora il maestro gli prese una mano e disse alla classe: «Voi dovete essere contenti. Oggi entra nella scuola un piccolo italiano nato a Reggio di Calabria, a più di 500 miglia di qua. Vogliate bene al vostro fratello venuto di lontano».
Dopo la visita al monumento a De Amicis, ci spostiamo in piazza Savoia, a Palazzo Barolo, per visitare il Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia, principale emanazione della Fondazione Tancredi di Barolo. A De Amicis e al Libro Cuore il museo dedica un'importante sezione che ci viene illustrata da Luciana Pasino, responsabile dei laboratori didattici del museo.
Stiamo entrando in un'aula scolastica che ha tutta l'aria di essere rimasta ferma ai tempi del 1881, quel 17 ottobre 1881 in cui inizia il romanzo Cuore. Se posso far sentire... Ecco, questo è il rumore della cartella che si apre e si chiude, perché è una cartella fatta di legno.
Una cartella di legno con una tracolla in cuoio. Questo è l'originale, l'abbiamo riprodotta proprio per utilizzarla nei laboratori didattici con i bambini.
Quest'aula è chiaramente più piccola, non ne accoglierebbe tanti, ma i banchi sono banchi d'epoca.
Ecco, i banchi sono banchi d'epoca, a quattro posti, con la panca separata, hanno il foro naturalmente per i calamai, qualcuno di questi banchi ha anche la ribaltina. Il resto dell'arredo è in un certo senso filologico, perché l'abbiamo ricostruito guardando ai regolamenti che la città di Torino si era data nel 1879 in applicazione alla legge Coppino, quella che riguarda dava l'istruzione obbligatoria. Torino aveva dato delle regole molto precise e molto puntuali, proprio sabaude, per quanto riguarda ogni dettaglio nell'arredo della classe. Noi qui all'ingresso troviamo, per esempio, l'orario scolastico, che doveva essere presente in tutte le aule. Nel calendario ci sono anche tutte le festività, ovviamente, di quell'anno.
Vediamo tutte le festività anche religiose, però Edmondo De Amicis, in cuore, è curioso questo, non cita mai una festività religiosa.
No, sono citate le festività civili. Per quanto riguarda la religione, si parla del giorno dei morti, che è un momento così chiave, ed è la madre che si fa un po' portavoce di questi momenti, diciamo, più spirituali, mentre il padre, nelle lettere ad Enrico, sottolinea soprattutto i valori civili.
Un'educazione quindi laica, quella che propone De Amicis.
Sì, decisamente laica, infatti non si parla di chiese in cuore, non compaiono dei momenti di celebrazioni, e invece ci sono, non so, la visita del re, la festa dello statuto, ecco, questi momenti civili sono molto importanti.
Da questa parte vediamo una cartina dell'Italia importantissima, perché erano anni in cui si doveva proprio imparare che l'Italia era fatta così, da poco.
Scoprire, perché l'Italia aveva 20 anni, quindi era giovanissima, e la cartina, che fra l'altro questa è in rilievo, era molto importante. C'è la scena iniziale dell'arrivo del calabrese in classe, e il maestro mostra a tutti gli allievi quanto era lontana la Calabria. Oltretutto i bambini di cuore, noi immaginiamo che parlassero dialetto piemontese, e quindi certamente il bambino calabrese parlava il suo dialetto, quindi c'era questa esigenza di scoprire tutti insieme l'italiano, quindi la geografia, la lingua italiana e anche il sistema di misure nazionali italiano, perché accanto alla cartina c'è un tabellone didattico che riporta il sistema metrico decimale, fondamentale di nuovo per unificare una nuova nazione, dove ogni città, ogni regione aveva i suoi metri, i suoi pesi, le sue misure di capacità. I libri scolastici dell'epoca addirittura presentano delle tabelline comparative.
Quindi non c'era solo una lingua da unificare, come sappiamo, ma anche, forse come sappiamo molto meno, anche proprio un sistema di misurazione che non era uguale regione per regione.
Sì, e per la grammatica e per la lingua ci sono naturalmente anche i tabelloni di nomenclatura che aiutavano ad imparare i nomi dei mestieri, il maniscalco, il magnano, il fabbro, presentando tutti oggetti che per noi oggi sono assolutamente sconosciuti, che i bambini poi scoprono qua fra i banchi.
Fabbro, ci viene in mente immediatamente Precossi.
Precossi, certo, che è uno dei personaggi. E il nome di Precossi probabilmente derivava da Percosse, perché era il bambino picchiato dal padre, e poi invece si redime quando scopre che questo bimbo è così studioso nonostante ciò che gli accade in famiglia.
«Lei è il padre di questo ragazzo, è vero?» domandò il sovrintendente al fabbro, con fare allegro, come se fossero amici. E senza aspettare la risposta, «Mi rallegro con lei. Guardi, egli ha guadagnato la seconda medaglia sopra 54 compagni. L'ha meritata nella composizione, nell'aritmetica, in tutto. È un ragazzo pieno di intelligenza e di buona volontà che farà molto cammino. Un bravo ragazzo che ha l'affezione e la stima di tutti. Lei ne può andar superbo, gliel'assicuro». Il fabbro, che era stato a sentire con la bocca aperta, guardò fiso il sovrintendente e il direttore, e poi fissò il figliuolo, che gli stava davanti, con gli occhi bassi, tremando. E come se ricordasse e capisse allora per la prima volta tutto quello che aveva fatto soffrire a quel povero piccino, e tutta la bontà, tutta la costanza eroica con cui egli aveva sofferto, mostrò a un tratto nel viso una certa meraviglia stupida, e poi un dolore accigliato, infine una tenerezza violenta e triste. E con un rapido gesto afferrò il ragazzo per il capo e se lo strinse sul petto.
Il valore dell'istruzione è così importante per De Amicis, tanto da far addirittura redimere un padre.
Sì, di fronte ad una medaglia, una delle medaglie settimanali e mensili, perché in cuore c'è riportato questo sistema di premiazioni che effettivamente era vigente all'epoca. Adesso l'accompagno in un locale che è attiguo, dove troviamo delle edizioni antiche, tutto materiale che ruota intorno al libro Cuore.
E qui abbiamo tante edizioni di Cuore, perché Cuore ebbe immediatamente tantissime edizioni.
Sì, un riscontro, un successo straordinario, non solo in Italia ma anche all'estero. Forse il libro che ha avuto il maggior numero di edizioni nel periodo di tempo più limitato. C'è anche questa placchetta che è molto interessante di Edoardo Rubino, lo scultore che poi ha realizzato il monumento a De Amicis che c'è di fronte alla stazione di Porta Nuova a Torino, che aveva realizzato in occasione della 300ª edizione, e se guarda la data siamo nel 1902.
E anche tante traduzioni in altre lingue.
Tante traduzioni e in tempi vicinissimi alla prima edizione.
E qui vedo per esempio esposta una bellissima edizione Herz, Ein Buch für die Jugend di Basilea, Basilea 1894. E vediamo e abbiamo visto anche come Cuore appunto in Svizzera fosse immediatamente recepito e amato. Tant'è vero che al museo è conservata una bellissima edizione romanda di Cuore, dal titolo in francese Du Cœur, pubblicata a La Chaux-de-Fonds dall'editore Zahn già nel 1891. Questa è la lettera che De Amicis inviò in quell'occasione all'editore.
Monsieur, je vous remercie d'avoir songé à offrir aux jeunes lecteurs de la Suisse française une édition populaire de Cuore. Je serais heureux que mon livre fût agréable et utile aux enfants du pays libre, cultivé, vaillant et hospitalier que les Italiens aiment et admirent, et dont pour ma part je conserve depuis 19 ans un ineffaçable souvenir de beauté et de courtoisie. À vous, monsieur, une cordiale poignée de main, et à mes futurs lecteurs, les salutations fraternelles de mes enfants, Edmondo De Amicis.
Ma ora è tempo di andare a vedere la scuola di Cuore e lo facciamo in compagnia del direttore del museo. Con il professor Pompeo Vagliani, direttore del Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia di Torino, che ha sede a Palazzo Barolo, qui siamo in Piazza Savoia. Ci spostiamo, facciamo quattro passi e andiamo verso la scuola di Enrico Bottini, la scuola in cui è ambientato il romanzo Cuore, la sezione Baretti. Ma la sezione Baretti non esisteva davvero?
No, però esisteva, nella realtà si chiamava invece la scuola Moncenisio, quindi era una scuola appena costruita all'epoca in cui De Amicis scrive Cuore, quindi era una scuola nuova. Torino si stava rinnovando moltissimo proprio nell'architettura e anche nell'architettura scolastica. Erano scuole decorose, cioè quindi anche che dovevano segnare anche dal punto di vista architettonico l'importanza della scuola come luogo per il riscatto sociale, per l'apprendimento, per lo sviluppo della società. Noi ci troviamo in questo momento proprio in una zona di Torino, in via della Cittadella, numero 1 e numero 3, in cui avevano sede rispettivamente la sezione femminile che dava su Piazza Albarello e la sezione maschile che invece era più all'interno. De Amicis arrivava portando i suoi figli a scuola e depositava i suoi due figli, Furio e Ugo, che erano l'Enrico di turno, li porta veramente a scuola, quindi a far frequentare la scuola elementare. Però non c'è più niente qua della scuola originale di Cuore, perché è stata distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e al suo posto in questo momento c'è una scuola, un'altra scuola, un istituto d'arte molto importante, il liceo Passoni. È come se ci fosse una memoria ancora della scuola che circola in questo ambiente.
E qui sentiamo dei rumori, adesso sta piovendo, tra l'altro ci dobbiamo anche riparare un po' magari qua. Ci sono rumori di ovviamente traffico, clacson eccetera, Torino 2017, allora c'erano per esempio gli omnibus, Rubetti, quello delle stampelle, che salva il bambino che sta per essere investito da un omnibus. Quindi come dobbiamo immaginare questa strada nel 1881?
Era una strada comunque trafficata perché siamo vicino, questa scuola sorgeva vicino alla principale strada di Torino che è via Garibaldi. che insomma, quindi quella che storicamente era, diciamo, la via romana principale, cioè la città romana, la via che attraversa Torino longitudinalmente. È una zona molto molto vivace in cui succedono molte cose, che De Amicis, che parla della scuola, ma parla anche della Torino intorno, no? Quindi ecco, uscendo non so, vanno in via Cernaia, che è vicino perché c'è la caserma Cernaia,
ecco, perché vedono passare i soldati spesso,
perché c'è la caserma Cernaia vicino. Quindi ecco, questa zona in cui noi siamo in realtà è rimasta abbastanza simile, perché la caserma Cernaia è a 100 metri.
Queste soffitte che noi vediamo, che si vedono anche, che contornano, ecco, e tutte queste case con queste soffitte, per esempio in Piazza Savoia ce ne sono che è contornata, e possiamo immaginare Crossi che viveva lì.
Crossi, però certamente le soffitte sono dei luoghi deputati per parlare della gente povera, della gente comune, però anche della gente che attraverso la scuola cercava un riscatto sociale.
È bellissimo anche il capitolo sulla scuola serale, dove i padri di questi ragazzi, operai, artigiani, vanno, e vanno anche loro qui alla Moncenisio, alla sezione Baretti.
Infatti questa è molto commovente, perché viene descritto anche quasi l'ingombro fisico, no, di questo contatto. Sono tutti e due un po' emozionati, padri e figli, anche un po' imbarazzati, no? Perché a volte questo vecchio genitore, no?
Sì, è bello, il papà ancora... del muratorino, il gigante, il muratore gigante che si deve sedere in un banco, l'abbiamo visto, no? Qui al museo i banchi sono piccoli.
E quindi praticamente anche con questo senso quasi del pudore, no? Di doversi mettere lì a scrivere tutto, no?
Non avevo mai visto com'è bella una scuola serale. C'erano dei ragazzi da 12 anni in su e degli uomini con la barba che tornavano dal lavoro portando libri e quaderni. C'erano dei falegnami, dei fochisti con la faccia nera, dei muratori con le mani bianche di calcina, dei garzoni fornai coi capelli infarinati, e si sentiva odor di vernice, di coiami, di pece, d'olio, odori di tutti i mestieri.
Professor Vagliani, ma Romanzo Cuore, che ha avuto un successo enorme alla sua pubblicazione, alla sua uscita, abbiamo visto tantissime edizioni, tantissime traduzioni. Poi molto facile parlare di Romanzo Cuore come si è fatto negli anni 60-70, opera retorica, l'elogio di Franti di Umberto Eco e tutte queste cose. Ma in fondo, parlandone con lei, rileggendo anche Cuore, lo vediamo come un'opera che ci rappresenta una scuola laica, una scuola alla quale tutti sono ammessi, una scuola come palestra di democrazia e di eguaglianza sociale, una scuola come riscatto sociale, come lei ci stava sottolineando.
Allora, che De Amicis abbia caricato emotivamente in molti casi e abbia veramente portato alle estreme conseguenze queste sue anche opzioni e visioni sociali, forse emotivamente caricandole anche troppo, cioè questo è possibile, però il valore centrale secondo me è la solidarietà, che è un modo per parlare di un interclassismo, diremmo oggi, soft, cioè non è un interclassismo di tipo rivoluzionario, no? Ma è un farsi carico dei problemi di chi ha in condizioni peggiori. E l'altro valore secondo me è l'impegno. Una figura per esempio come quella di Stardi, ma tutte, cioè anche abbiamo parlato prima della medaglia di Precossi, no? Quindi di questi ragazzi che studiano. Solidarietà e impegno secondo me sono i valori che Cuore, secondo me, ecco, trasmette oggi ai ragazzi, e sono due valori non così scontati.
Nel corso di questa passeggiata torinese sono arrivata dentro il liceo classico Camillo Benso di Cavour, in corso Tassoni, e sono nell'ufficio della dirigente, la dottoressa Emanuela Inardi. Io arrivo da Porta Susa, perché lì vicino c'è la casa dove De Amicis ha scritto il libro Cuore, dove De Amicis ha trascorso uno dei periodi più felici della sua vita, dove era insieme alla moglie e ai due figli. E allora cercavo di immaginarmi cosa potesse vedere lui dalla finestra. Adesso di fronte proprio alla sua casa, verso Porta Susa, c'è un grattacielo.
È il grattacielo di Renzo Piano, che è uno dei gioielli, diciamo, della Torino moderna. Un grattacielo che è molto notevole dal punto di vista sia dell'impatto sull'ambiente, in quanto il rivestimento è un rivestimento che riflette i colori del cielo e quindi sembra sempre un po' perdersi nell'atmosfera. E poi anche dal punto di vista dell'impatto ecologico.
Un grattacielo che contiene bene la sua altezza per non fare concorrenza alla Mole, però.
Per non fare concorrenza alla Mole, che è il simbolo di Torino.
Siamo in una scuola prestigiosa. Quale migliore sede per parlare di cuore?
Sicuramente un punto di contatto che si può trovare con il libro Cuore è il fatto che la scuola ancora oggi deve avere un ruolo molto importante nella trasmissione di valori di educazione alla cittadinanza e alla legalità. I ragazzi del libro Cuore rappresentano uno spaccato molto interessante dell'Italia del tempo. Ci sono dei problemi di integrazione, dei ragazzi che arrivano da varie regioni d'Italia, ragazzi di varia estrazione sociale. Sicuramente però il problema che emerge, cioè quello della necessità di fare l'Italia, può richiamare un problema che abbiamo anche noi oggi, cioè quello di fare una nuova Italia che veda proprio la presenza di cittadini che arrivano non più da tante regioni, ma proprio da tanti luoghi del mondo diversi, e quindi il problema della integrazione, proprio confronto e creazione di una cultura multietnica e di una multiculturalità che rispetti appunto l'identità di tutti. Anche De Amicis aveva, secondo me, capito molto bene che proprio l'educazione del cittadino e la crescita della società passa prima di tutto per la scuola.
In conclusione, la Torino descritta da De Amicis, ha qualche tratto peculiare che si ritrova ancora oggi?
Allora, Torino è una città tendenzialmente legata alle sue tradizioni. Direi che però forse la cosa che sottolineerei di più è proprio il fatto che Torino è sempre stata una città sperimentale, perché in fondo Torino ha sempre accolto le innovazioni, cioè c'è stata appunto prima la grande immigrazione dal sud Italia, certe sperimentazioni anche dal punto di vista politico, e quindi io penso che proprio il raffronto con la Torino de Amicisiana, al di là dei palazzi che sono stati conservati, al di là di certe tradizioni torinesi che sono rimaste, sia proprio questa tendenza tutto sommato molto discreta, però ad essere una città laboratorio. Infatti tante volte è stata definita in questo modo.